Fox News. China says it will work with Russia to create new international order. Italiano.
Allora, Fox News, televisione americana, dice la Cina dice che lavorerà insieme alla Russia, Cina e Russia insieme, per creare un nuovo ordine internazionale.
Oh.
Il nuovo ordine mondiale. Cioè, noi,
è quello che mancava.
Sono anni che lo diciamo, no?
Sì.
Adesso lo dicono anche gli americani. Che
I
la
cinesi.
Russia,
È Fox News questo?
No, è l'americani, questo è Fox News.
Giusto.
Anche gli americani ammettono che la Russia e la Cina stanno creando un nuovo ordine mondiale. Ma sono anni che il Signore ce lo dice a noi. Eccolo qua adesso, nero su bianco, nuovo ordine mondiale del regime anticristo che viene. E quello che durerà, è quello che riuscirà mm-hmm. a conquistare il mondo. Nel mio corso biblico io ho calcolato durare una settimana. Occhio croce.
Grazie a Dio che è solo una settimana.
Però per quelli che sono, cioè quelli che sono però nella zona dentro Magog, l'Europa, sarà dura. Ci sarà il marchio della bestia, tutto quanto. Ci sarà anche fuori altre nazioni, anche Sud America, però sarà un po' come l'influenza del nazismo in Sud America durante la Seconda Guerra, cioè non era lo stesso come in Germania. Non vi furono ebrei, diciamo, trasportati dal Sud America ad Auschwitz. Mm-hmm. Capisci la differenza?
Sì.
Però vi furono dall'Italia,
sì, sì.
Vi furono dalla Francia. Va bene? Allora, l'America è accanita, a schiacciare tutte le nazioni per cosa? Per implementare la propria egemonia. E cosa ha fatto l'America spingendo la propria prepotenza? L'America ha solamente accelerato il piano del diavolo di dare il controllo del mondo al blocco orientale Cina-Russia. Per ora alla guida di Russia e Cina, o Cina e Russia, ma sappiamo che sarà la Russia, e sappiamo che la Russia sarà guidata da chi, Angela? Forza.
Dall'Anticristo.
Russia, che nella Bibbia si chiama?
Magog.
Magog, e sarà guidata da?
Gog.
Gog, che viene dalla Russia.
Ezechiele 38.
Come lo sappiamo? Ezechiele 38, brava, bravissima. E allora, guarda, la Russia, susseguentemente, dopo la Russia che ha seguito dopo l'Unione Sovietica, diciamo, si è molto avvicinata ai valori dell'Occidente. In pratica la sua caduta è stata in realtà un grande raggiungimento per la Russia. Vittoria perlomeno per quello che riguarda la cosa? Cooperazione tra Russia uh-huh. e Unione Europea.
Sì, sì, sì.
Particolarmente dal punto di vista dell'Anticristo che deve sorgere e in vista della sua presa di potere sulle 10 nazioni principali dell'Europa. Questo è il piano del diavolo che è cascato il comunismo. Tutti si sono presi la gloria, e il Papa, e Reagan, e l'America, e la Germania, tutti si sono presi la gloria. In realtà è il diavolo che lo ha fatto, perché ha bisogno di far abbassare la cresta al galletto sovietico affinché si mettesse un po' di borotalco democratico e si presentasse come una nazione europea. Infatti, dopo questa crisi che c'è adesso in Ucraina, io mi aspetto che l'Europa si allarghi un po', si distanzi un po' dall'America e faccia dei patti con la Russia. Ma riceveranno il gas, il carburante, faranno i patti, perché adesso arriva l'inverno. L'America, sai cosa ha annunciato riguardo all'inverno?
No.
Che non potrà sopperire ai bisogni energetici dell'Europa. E cosa farà l'Europa? Si attaccherà un Trump completamente, dovrà per forza fare patti con la Russia. La Russia magari potrà anche perdere in Ucraina tutto quello che vuoi, ma dovrà fare un patto energetico.
Vabbè, sì.
Quindi la Russia cosa può offrire all'Europa per fare la pace in Ucraina? Cos'è che l'Europa ha bisogno della Russia, che è disposta a fare un patto con la Russia? L'Europa è disposta a fare un patto con la Russia.
Adesso il gas, per adesso.
Capisci? Cosa può offrire la Russia? L'Europa ha bisogno della potenza energetica, capito?
Sì, aspetta, dobbiamo tornare indietro, rewind. Hai detto che è stato il diavolo a distruggere il comunismo. E come?
Perché... Beh, non è che l'ha distrutto, è che adesso sta sorgendo più forte di prima.
Sì, però il comunismo è stato un successo grandissimo per il diavolo. E i cristiani hanno pregato tanto per questa caduta del comunismo perché ha aperto le porte a portare il Vangelo in tanti paesi, tante conversioni dopo la caduta del comunismo. Quindi come mai il diavolo ha fatto questo?
Ma mica tante.
Come no?
È mica tante perché le chiese sono mezze morte, non hanno fatto quasi niente.
Però almeno hanno sentito il Vangelo.
No, mi ricordo l'89, lì guardavo la televisione in Italia che buttavano giù il muro e la Russia è caduta poi nel 91 e il Signore mi ha detto si è aperta una porta, vai adesso. E sono partito, sono andato in Serbia, poi Romania, Ungheria, sono andato. E sono arrivato nel 91, sono tornato nel 92, sono stato lì 20 anni,
sì.
Europa dell'Est. E io mi ricordo che le chiese ha fatto quasi niente.
Sì, però i missionari sono entrati. Io stessa sono stata salvata grazie a questo, che il comunismo è caduto.
Beh, perché ti abbiamo incontrata noi.
Sì.
Ma quanti altri missionari hai incontrato in giro?
Ma non tanti, però il Vangelo è stato sparso più di prima.
Sì, non troppo. No, le chiese non hanno fatto l'1% di quello che potevano fare. Sono rimaste in America a bere Coca-Cola, in Germania a mangiare crauti e in Italia a mangiare spaghetti, le chiese. Va bene, no, io ho fatto poco, non è che ho fatto tanto, però le chiese non si sono spostate quasi niente. Comunque è stato il diavolo a farle cadere, nel senso che il diavolo gli serviva di fare una presentazione di Magog, Russia, che fosse una presentazione civile.
Per avvicinarsi
secondo
all'Europa.
Secondo la mentalità europea, doveva essere democratica, e la Russia è diventata, virgolette, democratica, perlomeno sulla carta.
Mm-hmm, in apparenza.
Sì, chi non lo capisce questo viene messo in prigione, eccetera.
Democratico, certo.
Ma da democratico, però, in prigione, no? Quindi è stato il diavolo a far cascare il comunismo, ma io questo l'ho detto già nell'89. Io dicevo a tutti, guardate che non sta cascando niente, è tutta una messa in scena, perché conoscevo le profezie che Magog doveva venire. Come cade Magog? Non è possibile. Mm-hmm. E invece sì, gli è costato caro, ha perso tutti i paesi satelliti, Polonia, eccetera. Però il fatto è che adesso, prima dell'Ucraina, Russia e Europa parlavano. Dopo che finirà la storia dell'Ucraina, che dovrà finire, torneranno a parlare. La Russia ha imparato la lezione che non potrà andare in giro, mandare carri armati in giro per l'Europa, e l'Europa ha imparato la lezione che non può fare a meno dell'energia russa, cioè gas e petrolio. Mm-hmm. E loro troveranno un intrallazzo. Già in Italia si lamentano, smettetela, fate la pace, eccetera, eccetera. Guerra sì, però se io devo perdere il riscaldamento, eccetera, allora no. Capisci che succede? Insomma, dal punto di vista dell'anticristo, che deve sorgere in vista della sua presa di potere sulle 10 nazioni principali dell'Europa, in vista di questo, praticamente la Russia deve e l'Europa devono incontrarsi da qualche parte, perché prima o poi la Russia e l'Europa si uniranno e l'Europa darà potere alla bestia, all'anticristo, vediamo in Apocalisse 17-12, che danno potere alla bestia. Io mi riferisco a quelle 10 nazioni che facevano parte dell'impero romano, geograficamente che sono nell'attuale parte sud dell'Europa, e quindi 10 nazioni di quella parte lì dell'impero romano, cioè a partire da Olanda, Germania, Austria, Grecia e giù verso sud, quelle 10 nazioni lì, ok, che è molto spiegato bene nel corso biblico queste cose qua. Quindi facciamo l'ipotesi.
Una domanda. Adesso con questa guerra in Ucraina, la Russia di nuovo si è distanziata dall'Europa?
Sì. Quindi... Sì, ma non è tanto. L'Europa, capisce niente l'Europa, è tutta l'America che ha fatto.
Sì.
Perché l'Europa, anche Macron ha sgridato Biden, cioè Biden smetti di offendere Putin perché prima o poi dobbiamo fare la pace con Putin. Smettere di chiamarlo macellaio, perché anche noi siamo salumieri, anche noi abbiamo sfruttato il mondo, eccetera. E Macron in continuazione a sgridare Biden, perché Biden voleva offenderlo il più possibile per creare un solco più profondo tra Russia ed Europa. E l'Europa è quelli che ragionano, non von der Leyen, che è la leccapiedi dell'America. Ma Macron continuava a dirgli, va bene, anche la Germania è lo stesso come Macron. Von der Leyen è tedesca, ma lei più che tedesca, lei è bruxelliana e non è mica come la Merkel che aveva molto sale nella zucca. Questa von der Leyen prende ordine dalla CIA, insomma, ecco. Insomma, facciamo l'ipotesi che la Russia non tira fuori le armi pesanti in Ucraina, che supponiamo questo. Supponiamo che dovesse perdere questa guerra, va bene, e naturalmente Putin cadrebbe con lei. Perde la guerra, cade Putin, garantito. Cioè questo potrebbe essere un altro marchingegno dell'anticristo, come dicono le profezie della Russia Magog, che di lì deve sorgere e acquistare potere sulle 10 nazioni europee.
Però quindi, se perde, come potrà l'anticristo sorgere e prendere potere in Europa? Se perde la guerra?
E beh, dovrà trovare un accordo, no? Dice, ok, ci ritiriamo di qui, ci ritiriamo di là, eccetera. Zelensky, vediamo se c'è ancora in giro a quel tempo lì, perché quando Zelensky dà fastidio, la CIA lo elimina. Capito? Non è che Zelensky è un fantoccio lui della CIA, va bene? E allora le profezie dicono che la Russia e le 10 nazioni europee devono unirsi. Questo qui non si scappa, dovrà avvenire, vedremo quando però. Da questo so che prima o poi Europa e Russia devono mettersi d'accordo e l'Ucraina può anche sparire dalla cartina, che apparteneva alla Russia prima, quindi la Russia non riconosce l'Ucraina come nazione. Però fin quando c'è l'America che l'arma come fantoccio, loro continueranno all'infinito. Ma prima o poi l'Europa dirà ok, basta. Perché in questa guerra tutte le nazioni europee, senza esclusioni, hanno tutti perso soldi, questo, quell'altro. C'è una nazione che ha guadagnato moltissimo da questa guerra, chi è?
L'America.
L'America continua a guadagnare soldi e questo e quell'altro. E vende gas a prezzi carissimi all'Europa, e vende armi. Che è la prima industria americana sono le armi, che esportano in tutto il mondo. E hanno bisogno di guerra. L'America è una macchina famelica, ha bisogno di guerre, perché deve smaltire gli armamenti. E allora, così come la sconfitta dei soviet è stata una chiara vittoria per avvicinare la politica russa a quella europea, così anche questa, diciamo, sconfitta che possiamo ipotizzare in Ucraina della Russia sarebbe un'altra umile, va bene, aggiustatina di rotta a questo avvicinamento tra Russia e Europa in vista di quell'unione, in vista di unire le due politiche di queste due potenze mondiali. Ma se va a Daniele 2, c'è una profezia su questo. Vuoi leggere Daniele 2?
Sì, Daniele 2.
Allora, 41 e 42.
Daniele 2, 41. Come i piedi e le dita, in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro, che tu hai visto, così sarà diviso quel regno. Ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Daniele 2, 41 e 42.
Quindi queste profezie che abbiamo studiate sul corso biblico, cioè praticamente mostrano che le gambe della statua Daniele 2 è Roma, e da questa Roma la statua prosegue con le dita dei piedi, sono 10 dita, argilla e ferro. L'argilla si rompe, la democrazia è debole come l'Italia. Il ferro è duro come l'America, la Russia, la Cina. E allora l'Europa sarà mista, debole e forte, perché se l'anticristo distruggerà tre nazioni che non lo seguono. E allora dice la profezia che nel tempo della fine Roma risusciterà politicamente nella forma di 10 nazioni che sono poi, lo vediamo anche in Apocalisse 17.
Sì.
Vai al 12, per favore, e al 13.
Apocalisse 17:12. Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Apocalisse 17:12-13.
Allora, la bestia che in Apocalisse è la bestia, in Daniele sarebbe l'undicesimo corno, in Ezechiele 38 sarebbe Gog, riceve potere, però Ezechiele 38 dice che sorge da Magog, sorge dalla Russia, e le 10 nazioni lo eleggono come loro guida, loro capo, gli danno potere alla bestia, dice qua, le 10 corna, che sono 10 re, 10 corna che hai visto sono 10 re, quindi le 10 dita della statua di Daniele sono 10 corna, 10 dita, 10 re, che questi 10 daranno potere alla bestia che viene da Magog, Russia, ecco, e hanno lo stesso pensiero. Cosa vuol dire il stesso pensiero? Ne parlano anche i giornali, oggi è il pensiero unico. Oggi le nazioni devono pensare allo stesso modo, con l'ausilio della tecnica, della multinazionale, del telefonino, del computer, c'è un pensiero unico. Ecco, andiamo avanti, Daniele 7 devi andare,
sì.
Daniele 7, verso 24.
Daniele 7, 24. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno. Dopo di loro ne sorgerà un altro che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re. Daniele 7, 24.
Quindi 10 nazioni, 3 si lamenteranno, magari Italia, Spagna, Portogallo oppure la Grecia, e l'anticristo li distrugge. È un po' come l'Ucraina non si vuole sottomettere alla Russia e la Russia la invade. E queste tre nazioni saranno distrutte così. Però il punto qua che dice che le 10 corna si uniranno e leggeranno l'undicesimo corno, l'anticristo. E cos'hai letto? 24?
Sì.
Leggi anche il 20, guarda.
Daniele 7, 20. Chiesi pure spiegazioni delle 10 corna che aveva sul capo, del corno che spuntava e davanti al quale ne erano caduti 3. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti e appariva maggiore delle altre corna. Daniele 7:20.
Quindi in Europa ci sono 10 nazioni europee piccole e c'è uno grande che sorge dall'Europa, dalla testa della bestia che rappresenta Roma, Daniele 7. In Europa c'è solo un'altra nazione che è più potente delle altre 10, Russia. Mm-hmm. Appunto la Magog di Ezechiele 38. E allora qui dice verso 24 che lui è più potente, dice sorgerà un altro re.
Sì.
E verso 20 dice che lui distruggerà 3 re e appariva maggiore delle altre corna. Quindi è la Russia. Vabbè, basta, io penso che mi fermo qui, cercate di dimostrare che è la Russia.
Mm-hmm.
Però dire, ma frate Giuseppe, no, ma giudicare dei giornali, degli eventi, ma lascia perdere gli eventi cambiano come il vento. Il politico che sta per sorgere, chiamato la bestia, in Apocalisse capitolo 11, 13, capitolo 17, viene chiamato anticristo in 1 Giovanni 2, 18. Viene chiamato il figlio della perdizione, secondo il Tessalonicesi 2:3. Lui sedurrà e corromperà le 10 nazioni che oggi fanno parte dell'Unione Europea, si farà eleggere il loro capo, oppure come si dice oggi, il segretario, il presidente, come si preferisce, insomma sarà il dittatore, e probabilmente con questa presa di potere da parte della Russia, la Magog, avrà molto a che fare con le altre nazioni che adesso sono dentro parte dell'Unione Europea, che si separeranno dall'Unione Europea. Le nazioni che non lo vogliono eleggere si separeranno, perché le altre nazioni come la Polonia e l'Ungheria e la Repubblica Ceca, le nazioni baltiche, non vogliono eleggere un capo russo. Loro non lo possono vedere la Russia, perché la Russia sono secoli che li tiranneggia. E allora quando è il momento di eleggere Gog, lo dicono: no, noi ci separiamo, non siamo d'accordo. Infatti sono molto molto filoamericani queste nazioni, i Baltici, la Polonia e la Romania, questi non vogliono un capo russo e si separano. Invece l'Europa più distante, quella del sud, le 10 nazioni, e noi invece sì, lo eleggiamo. E così nell'Unione Europea rimarranno solamente 10 nazioni. Che come abbiamo visto, sono profetizzate nella parola di Dio, in queste scritture che abbiamo letto in Daniele, in Apocalisse e anche in Ezechiele 38. Ci siamo fino a qui?
Sì.
Ora, questo qui è molto molto veloce,
Sì.
se volete dettagli, dovete andare al corso biblico e studiarla con calma. Va
Amen.
bene, che lì è spiegato parola per parola, scrittura per scrittura. E ci sono diverse ore di studio, però andiamo di scrittura in scrittura, non andiamo di teoria in teoria, andiamo di scrittura in scrittura. Quando è
Amen.
teoria ve lo dico,
Amen, sì.
questa è teoria, io credo io, dico io, non il Signore, ma questo credo io. Però quando sono scritture, no, è lì, va bene, cerchiamo di interpretarle giuste, ma è così la
Grazie,
cosa. Va
Signore. Amen.
bene?
Andiamo a un canto? Posso mettere un canto in inglese? Perché mi piace tanto. È di Matthew West. Dice: Heaven is the hope. Cioè, il paradiso è la nostra speranza. Le parole, velocemente vi dico, dice: Siamo circondati da un mondo che non è la nostra dimora. Siamo bloccati su questa terra finché non arriva il nostro momento di andare. E le nostre anime soffrono con un vuoto che non verrà riempito finché non vedremo la nostra dimora finale. Tutte le pagine macchiate di lacrime che riempono le storie della nostra vita verranno cancellate quando l'amore solleverà i nostri occhi stanchi. E quando vedremo Gesù per la prima volta faccia a faccia, tutto il dolore sparirà a 1 milione di chilometri di distanza. Il pianto può durare una notte, ma la gioia arriverà con la luce del mattino. Il paradiso è il posto per me e per te, dove vivremo per sempre. Il paradiso è la speranza a cui ci aggrappiamo. Sono così entusiasta e ora il mio cuore non vede l'ora di rincontrare i nostri cari che abbiamo perso lungo la strada. E ogni malattia sarà guarita una volta per sempre. E ogni peso che abbiamo portato finalmente cadrà. Perché il paradiso è la speranza a cui ci aggrappiamo. Il paradiso è la promessa per me e per te. Siamo qui veramente di passaggio e andremo a qualcosa di meglio. Non ci sarà più dolore, non ci sarà più tristezza. Dobbiamo solo aspettare qualche giorno ancora e continuare a camminare su questa strada dritta e stretta, raccontando a tutto il mondo che il paradiso è la nostra speranza. Il mio cuore non vede l'ora che arrivi quel giorno. Spero di sentir Gesù dire: Figlio, ben fatto. Finché non verrà il mio momento di andare, il paradiso è la mia speranza. Matthew West, Heaven is the Hope.
We are surrounded by a world that's not our home. We are grounded. Until it comes our time to go, and our souls are aching with a void that won't be filled till we see our mansion high up on the hill. All the tear-stained pages that fill the stories of our lives will be erased when love lifts up our tired eyes. Jesus, for the first time face to face, all the pain will fall a million miles away. 'Cause heaven is the hope that we hold on to. Heaven is the promise for me and for you, that all we really are is passing through to something better. We may last all through the night, but joy is gonna come with the morning. The hope we hold on to. Keep waiting, just a few more weary days. We'll keep watching for those clouds to roll away, and we'll keep walking down this straight and narrow road, telling all the world that heaven is the hope. Just telling all the world that heaven is the hope. Telling all the world that heaven is our hope.